sul via vai di pace che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me, le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cari, cari amici ordinari all'ascolto, buongiorno! Eccoci qua, è il 26 giugno, è venerdì ed è un venerdì di scarso, scarsissimo deficit motivazionale. Ammetto che questa mattina scendo in campo come quelle squadre di metà classifica a cui il campionato ha ormai ben poco da dire. Ho cercato invano sulle prime pagine dei giornali qualcosa che facesse scattare dentro di me la scintilla. E invece niente. Non Feltri che si dimette da giornalista, che è un po' come se Mario Giordano si dimettesse da tenore. Non il fantoccio di Sgarbi portato fuori a braccia dal Parlamento, che più che la deposizione di Raffaello pare la deposizione dell'AMSA. Niente, nemmeno Capanna e Cicciolina che esultano per il ritorno dei vitalizi. Non lo so, sarà il caldo, saranno le zanzare che non passano il Covid, come conferma oggi l'ISS, ma scassano i maroni tanto quanto. Sarà la stanchezza del finale di stagione, ecco, forse quella, che ieri sera mi sono dimenticato addirittura che era giovedì e che sulla 7 c'erano i nuovi puntatoni di Chernobyl. Mannaggia me, se mi scordo che c'è Chernobyl in TV, mi sa che sono a un passo dal dimenticarmi i bambini al centro estivo. Ci vorrebbe qualcosa che mi dia la scossa, magari un bel ricovero in una stanza lussuosa della sanità privata, magari anche solo per il weekend, ventilato da schiavi nubiani e con in vena una bella flebo di champagne. Ora chiamo subito Gallera per vedere se può intercedere per me e poi magari mi tocco proprio lì dove vuole la tradizione, perché evocare anche per gioco queste cose non si sa mai, magari porta sfiga. Come invidio quelli che anche in momenti come questi sanno trovare una motivazione forte, una ragione di entusiasmo, una reason to believe, tipo Pillon, che mentre il mondo casca a rotoli è lì che si lancia nella madre di tutte le battaglie l'eliminazione del porno da internet. Fantastico Pillon, c'è il mondo intero che casca giù e lui pensa a Valentina Nappi. Ecco, forse potrei pensare anch'io a Valentina Nappi, magari la soluzione per ritrovare l'entusiasmo sta tutta proprio lì. Comunque, vista la delusione delle prime pagine, ho provato a fare un esperimento, però prima vi devo dire una cosa, perché mi hanno segnalato prima di entrare in studio che ho un ordigno sotto la sedia, un ordigno di pubblicità che potrebbe esplodere da un momento all'altro, lasciando ben poco di me, di questa trasmissione. Da qualche parte in un angolo remoto c'è il tecnico Sambo che è lì che deve decidere: taglio il filo verde o taglio il filo rosso? Se taglia il filo giusto siamo salvi, se taglia il filo sbagliato, com'è probabile, esplode tutto quanto. Quindi io vi avverto, l'ordigno potrebbe esplodere, ma noi andiamo avanti e intanto siamo a qua. Vi dicevo, vista la delusione delle prime pagine, ho provato a fare un esperimento. Mi sono detto: perché leggere sempre le prime pagine quando invece si può cominciare, che ne so, da pagina 12, anche perché da sempre siamo dalla parte dei più deboli, degli oppressi, e quindi via pagina 1. Una volta tanto le stanze lussuose di pagina 1, andiamo all'ordinarietà di pagina 12 e vediamo che cosa succede. E allora ho cominciato dai grandi giornali generalisti, ma niente, non è successo niente, scarsissime soddisfazione. E allora ho provato con gli altri giornali, quelli che la soddisfazione me la danno spesso e volentieri, e infatti eccola qua, pagina 12 di Libero. Attenzione, oggi non scende in campo il virologo di Libero, ma scende in campo il collega, l'etologo di Libero, che già si era dedicato alle cronache dell'avvistamento del calamaro gigante in una memorabile pagina di qualche giorno fa, e che oggi invece rivela: anche i pesci possono soffrire di depressione, e sono diversi lo studi che lo confermano. Tra l'altro si ricorda che l'uomo discende non solo dalla scimmia ma anche dal pesce, e quindi, come dire, gli stessi disturbi depressivi potrebbero riguardare noi e il pesce rosso nella boccia. Forse è quello, ecco, forse depressione. Ma restando a pagina 12, ecco pagina 12 della Verità: ideologia al potere, la denuncia, il poster della nonna LGBT pagato dall'Europa. A Carpi compaiono manifesti di una campagna per l'integrazione degli anziani omosessuali, per i quali la Commissione UE ha stanziato quasi 400.000 euro. Proteste in città e si sprecano soldi per progetti lontani dalla gente. E allora pagina 12 del Giornale, comincia a piacermi, pagina 12, magari facciamo tutto il finale di stagione proprio così. Pagina 12 del Giornale, questa volta, dove troviamo una straordinaria invettiva, l'invettiva del popolo del calcetto. Come sapete è stata ulteriormente rimandata la riapertura dei campetti di calcetto, e oggi il Giornale, indignato, scrive quanto segue: voi non sapete che danni state facendo alla psiche e ai fisici derelitti di milioni di calcettisti amatoriali, oppure lo sapete ma siete dei sadici repressi che vogliono vendicarsi di un'infanzia passata a studiare molto e a giocare poco, culminata in quei momenti crudeli in cui il ragazzino secchione, che quasi mai fa rima con campione, veniva scelto per ultimo quando si facevano le squadre. Diciamo a voi politici, tecnici, scienziati del comitato che vi ostinate a impedirci la gioia di ansimare su campetti giusti, voi che ci illudete con gli annunci, che ci fate riattivare chat dormienti, controllare il borsone, e poi ci infliggete la doccia gelata dell'ennesimo rinvio della ripresa delle attività degli sport di gruppo. Sappiate professori che forse potete fiaccare chi gioca a basket o a cricket, ma noi le docce gelate le facciamo da ottobre a marzo in ogni maledetto spogliatoio. Avete accettato tutto, vi hanno riaperto in faccia le discoteche, i bar, le palestre, e voi arbitri dell'emergenza fischiate fallo e nessuno vi ascolta. Vi fanno le corna, vi chiamano professoroni e vi accanite su di noi presunti untori in parastinchi, ultimi prigionieri rimasti in Italia. E poi la chiusura minacciosa: evidentemente non ci conoscete, ci ricorderemo di voi quando voteremo. L'invettiva di pagina 12 dal giornale di oggi, mentre nel frattempo il filo non è ancora stato tagliato. Vedo Sambo veramente come le parche oggi, che potrebbe segnare il destino finale di me e della trasmissione. E allora andiamo ancora avanti, perché oggi è il giorno dei bulgari, intesi non tanto nell'accezione circense di Aldo Giovanni e Giacomo, quella ve la ricordate, del circo dei bulgari, e nemmeno in quella diplomatico-celebrativa del Pipero, evviva l'Italia, viva la Bulgaria, con tanto di scambio di ramaia e di servizi segreti bulgari che non sparano più al Papa dedicandosi al Pipero, e nemmeno nell'accezione balcanico-dionisiaca degli autori di Ratka Piratka. No, sono altri bulgari, sono quelli che Libero, sempre lui, oggi un sacco di royalties a Senaldi, mannaggia, che Libero racconta in prima pagina col fuoco sacro che appartenne a Boemondo I di Altavilla quando ebbe a redigere le cronache della prima crociata. Titolo: i bulgari sfondano la zona rossa, decine di immigrati infetti in fuga, volano pietre, accorre l'esercito in campagna. Queste le cronache di guerra, e pare quasi di sentirlo il frastuono delle catapulte, delle sedie lanciate dai balconi al posto della pece, degli assediati che rispondono all'assedio diffondendo il morbo tra le file gli assedianti. E allora, per non limitarsi alle cronache peraltro molto suggestive del 200, vale la pena andare a vedere chi sono poi sti bulgari. A descriverli non abbiamo Boemondo, ma abbiamo per esempio sulla prima della Stampa, torniamo alla prima, ahimè, lasciando pagina 12, Mattia Feltri, lì racconta così: i braccianti di Mondragone, Caserta, vengono quasi tutti da Novi Zagora, Bulgaria. Sono arrivati in Italia coi caporali e dietro la promessa di buoni guadagni vivono in appartamenti occupati dei grandi fatiscenti palazzi ex Cirio, da cui discendono prima dell'alba alle 4:30 per essere trasportati coi furgoni nei campi dei possidenti italiani a raccogliere fagiolini. La paga oscilla tra i 2 e i 4 euro l'ora per gli uomini, perlomeno le donne prendono una tariffa più bassa, tra 1 e 2 euro. Siccome non possono lasciare a casa i bambini, talvolta portano nei campi anche loro. I bambini però non sono forti né resistenti, e così si scende a 50-75 centesimi l'ora. Normalmente si lavora 7-8 ore, ma se il raccolto è ricco, si arriva a 12 e i braccianti bulgari arrotondano un po' e sono contenti. La paga è distribuita alla sera. In una giornata fruttuosa, marito e moglie riescono a tirare su 40-50 euro, a cui i caporali sottraggono una quota per sé, una per il trasporto in furgone e una per l'affitto delle case occupate. Da tempo i sindacati denunciano lo sfruttamento o lo schiavismo e, siccome non ne cavano nulla, vanno alla mattina fuori dai palazzi perlomeno a distribuire bottigliette d'acqua e berretti per proteggersi dal sole. Ora, nei palazzi è scoppiato un focolaio di Covid, vietato entrare e uscire, ma i bulgari escono lo stesso perché se non lavorano non mangiano. Gli abitanti di Mondragone si sono ribellati, il governo italiano ha deciso di mandare l'esercito. E qui ci avviciniamo alle cronache, ma prima delle cronache o dei commenti, visto che abbiamo provato a conoscere chi sono i bulgari di Mondragone, andiamo a conoscere anche le terre e i luoghi dei bulgari. Mondragone, la Domiziana, e la Stampa ci ha mandato uno dei suoi reporter migliori nel racconto dei luoghi, che è Nicolò Zancan, che scrive: nulla di nuovo sulla strada domiziana, la SS7 Quater. Donne e uomini sfruttati, ghetti per migranti, solitudine, affari, violenza. È la strada che collega la provincia di Napoli a quella di Caserta. Dopo Pozzuoli segue la costa, Pineta Mare, Castel Volturno, Pesco Pagano, Mondragone. È una strada di vecchie case in disgrazia e campi di pomodori, di abusi edilizi e piccole aziende che producono mozzarelle di bufala. Le prostitute nigeriane e ghanesi stanno in fila indiana sul lato destro, mentre i braccianti africani ed est europei tornano dal lavoro sul versante opposto. Non esiste un'altra strada in Italia che possa vantare così tante promesse tradite. Una strada senza misericordia, fuori dal controllo e da ogni grazia. Nel raggio di pochi chilometri, il campo di allenamento del Napoli, gli scarichi abusivi di Lago Patria, il set di Gomorra, villaggi turistici falliti in serie, uno dopo l'altro, davanti a baie avvelenate e putrefatte. Qui si incrociano condizioni di vita estreme e mafie stratificate in guerra tra loro. Il primo bracciante ucciso si chiamava Jerry Maslow. Era un cittadino sudafricano scampato alla segregazione dell'apartheid. Era venuto a lavorare la terra a Villa Literno nella stagione della raccolta. ascolta. Viveva nelle casette basse tutte uguali, che sembrano baracche, senza finestre mai finite, il cemento a vista, insieme ad altri lavoratori senza documenti, oppure in attesa di riceverli. È stato ucciso la sera del 23 agosto 1989 da quattro ragazzi, di cui due, i fratelli Caputo, erano soprannominati Catenaccello e Opuffo. Volevano i soldi della paga settimanale, avevano le armi in pugno, non si aspettavano reazioni. Fu quella la prima volta che lo Stato giurò che non sarebbe più successo. Seguirono funerali solenni, venne il primo sciopero dei braccianti stranieri in Italia, seguirono altri morti, altre guerre, altre promesse, altre indagini, nuovi arresti, ma la violenza è rimasta ovunque. Qui nasce la rivolta di Mondragone, dove adesso 43 lavoratori bulgari positivi al Covid-19 lanciano sedie dalle finestre e cercano di forzare la quarantena. Sta per arrivare l'esercito a sedare la rabbia, seguendo l'unico principio che è stato applicato nel corso degli anni a questa terra, il principio dell'emergenza. Eppure la rabbia che sta esplodendo tra chi è dentro e chi è fuori dalla zona rossa non può essere considerata una sorpresa. È sempre la stessa emergenza abitativa, sono ancora lavoratori stagionali, senza diritti e quindi ricattabili. Rifiuti, immigrazione, corruzione politica, criminalità organizzata, abusi edilizi di proporzioni bibliche, sversamenti tossici diventati anch'essi consolidata realtà immutabile, mafia nigeriana contro camorra, caporali contro braccianti, abusivi contro regolari, ragazzine costrette a prostituirsi. Diranno che tornerà la pace, ma non è vero, sarà solo una tregua apparente fino alla prossima emergenza. La sera del 18 settembre 2008 un comando di 8 uomini ha sparato 120 colpi di Kalashnikov davanti alla sartoria OB Exotic Fashion di Varcaturo. Morirono 7 migranti. Quella strage, che seguiva la strage per il controllo del mercato di Pescopagno, era un messaggio del clan dei Casalesi, qualcosa che doveva essere istruttivo, un messaggio per tutti i migranti della zona. La notte del 9 novembre 2008 era venuta a cantare Miriam Makeba in un concerto contro il razzismo e contro la violenza. Morì scendendo dal palco per un attacco cardiaco, ma sono tutte storie dimenticate come le prossime che verranno. Così Nicolò Zancan racconta la terra dei bulgari. Nel frattempo mi segnalano che è stato tagliato il filo verde, quindi quello giusto, e quindi non dovrebbe esplodere niente, ma dobbiamo andare in pubblicità, quindi eseguo gli ordini che mi hanno assegnato. Sappiate che stavo solo prendendo degli ordini e quindi se esplode tutto la responsabilità non sarà mia.
Popolare Network.
It's a fool's, fool's game, lover, that we have to play, crashing into each other.
Ecco appunto, diciamo che non è esploso tutto, ma come dire, qualcosa, un po' così. La comunicazione era quello che era, forse doveva essere mandata, forse no, insomma un grandissimo casino. L'importante in tutto questo è sopravvivere. Ci scusiamo naturalmente, ascoltatori, con i disservizi e i problemi di questi giorni, che sono legati appunto a un problema dell'infrastruttura informatica che sostiene alcuni sistemi dei nostri studi. Adesso noi intanto andiamo avanti, perché sempre sulle colonne della stampa le vicende di Mondragone vengono messe insieme a alcune delle manifestazioni che ci sono state in questi giorni, quella degli studenti, insegnanti e genitori contro il piano del governo per la scuola, la manifestazione dei metalmeccanici di FIM, FIOM e WILM in Piazza del Popolo, e cercare di tenere insieme un quadro così sfrangiato e così complesso è Marco Revelli nell'analisi che fa questa mattina sulla prima della stampa. Scrive Revelli: eppur si muove, verrebbe da dire, nel bene e nel male. Dopo mesi di immobilità dovuti al confinamento per il coronavirus, tre piazze si sono mosse contemporaneamente, due nella capitale civilissime, una in periferia a Mondragone, con gli aspetti tumultuosi e inquietanti della jacquerie del conflitto etnico. Tutte insieme, nei pur contraddittori segnali che mandano, ci danno l'idea di quanto ci potrebbe aspettare nell'immediato futuro. Esemplari anche nello stile le prime due: il giusto distanziamento, mascherine indossate come comanda la responsabilità verso sé e verso gli altri, parole d'ordine chiare capaci di farsi intendere e atteggiamenti sobri, non le piazze tutto sommato scontate di un'opposizione politica che ha bisogno dell'assembramento per rappresentare una presenza che sul piano delle idee e delle proposte non ha. Piazze vere, insomma, fabbriche e scuola tutte blu e insegnanti con genitori consapevoli dell'importanza di partecipare, due gangli vitali dell'Italia civile che per tradizione hanno offerto il termometro dello Stato-Nazione. Farebbero bene i decisori pubblici a tenere le antenne ben tese per captare gli stati d'animo di queste componenti vitali. Sconvolgente l'altra piazza, dove l'innesto della vicenda tragica del virus su un tessuto ampiamente inquinato dal lavoro degradato ha prodotto un'esplosione di violenza improvvisa. Ravelli che poi prosegue a pagina 19. Una violenza tanto più feroce perché alimentata da ingredienti connessi ai fattori elementari della vita. La preoccupazione per la propria salute da parte dei locali, la disperazione dei migranti costretti a vivere in casermoni infetti, l'ex Cirio, che l'obbligo di quarantena per il nuovo focolaio priva del necessario alla sopravvivenza. Una lotta per la vita cui nessuna nazione civile dovrebbe essere costretta ad assistere, ma che ci dice quanto fragile, precario, lesionato sia il tessuto sociale dell'intero paese. Tra le 100 vertenze che hanno portato in piazza le tute blu c'è la grande ferita dell'Ilva, quella della Whirlpool, ci sono gli abbandonati storici dell'Embraco, i grandi dimenticati dell'acciaio speciale di Terni o dell'ex Honeywell, insieme a tutti gli altri, ormai in ogni regione secondo una mappa che non risparmia né il nord né il sud. Così come nella mobilitazione della scuola ci sono le preoccupazioni per una generazione di giovani studenti e di giovani docenti che rischia di restare sospesa in un tempo fermo e incerto mentre il mondo sfila veloce al suo fianco. E nei tumulti di Mondragone si intuisce quale potrebbe essere lo scenario di una società che ha esaurito le risorse per metabolizzare le proprie fratture. Non basterà l'ordinaria amministrazione per uscire dal circolo vizioso a cui la fine del confinamento rischia di consegnarci. Occorrerebbe una visione di paese, di futuro, di società per uscire dall'impasse, ma per avere una visione occorrerebbe ascoltare i visionari, non il solito trito racconto del senso comune. Per evitare lo scenario peggiore che si annuncia per l'autunno, occorrerebbe mettere in atto fin da subito un intervento capillare mirato ai territori, al reticolo di presenze e di domande che li abitano, siano esse le industrie in sofferenza o i gruppi sociali sacrificati, con una logica di innovazione non solo tecnologica, ma organizzativa e amministrativa che punti a risanare e distribuire con un'attenzione specifica alle forme della convivenza e della solidarietà, perché nessuno si salva da solo. Così Marco Revelli oggi sulle pagine della Stampa. Siamo arrivati già, incredibile, alle 8:26 minuti. Io avevo pensavo di essermi tenuto lo spazio per leggere qualcosa che non riguarda oggi, o meglio che riguarda molto anche oggi, ma che nasce 40 anni fa. Andrea Purgatori torna nell'anniversario dei 40 anni dell'abbattimento del 19 di Ustica sull'attentato, 40 anni dopo tante piste, poche certezze, ipotesi e misteri, la strage di Ustica senza verità. Non ho il tempo di leggerlo, quindi vi rimando alla lettura sulle pagine del Corriere della Sera. Nel frattempo, a proposito di motivazioni che mancano, non c'è nemmeno più quella di Andreone, il mago del favolone, ma tra poco torna invece il professor Di Stefano nei suoi panni più consueti. Io mi fermo qua, adesso vediamo di gestire l'impasse informatica, ci sentiamo comunque tra poco dopo il GR e la rassegna stampa internazionale. On myself, pick up dust and mold, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966.
Six, nine.